Vi faccio sentire un passaggio di Fonseca, così al rientro lo commentiamo un attimo insieme. Sentiamolo da Sky, un passaggio di Fonseca nel post gara. Vai.
La determinazione questa sera?
Sì, sì, sono d'accordo. Non abbiamo avuto la normal coraggio per affrontare una squadra come Napoli. È una storia semplice, Napoli ha meritato e noi non abbiamo fatto niente per avere oltre risultato.
Senta, era un test anche molto importante per misurare le vostre ambizioni, no? Per testare anche la vostra forza. Negli scontri diretti contro Juventus, Milan e Napoli avete messo da parte solo 2 punti. Questo è un dato statistico che in qualche modo la preoccupa e ridimensiona anche il potenziale della sua squadra o no?
No, noi non eravamo prima di questa partita il meglio del mondo e dopo di questa partita non siamo il peggio del mondo. È che capire che quello che noi abbiamo fatto bene. Tutti i partiti sono test per questa squadra, non solo quando si gioca contro le grandi squadre. Abbiamo vinto le grandi squadre, abbiamo stato molto bene contro la grande squadra, oggi no, oggi sicuramente che non abbiamo fatto una buona partita, senza aggressività, senza coraggio come hanno parlato, e quando è così dobbiamo accettare e corrigere quello che non abbiamo fatto bene.
Studio.
Rientriamo, abbiamo sentito questo passaggio, facciamo una cosa, siccome dobbiamo andare in pausa, poi ritorniamo, commentiamo Gattuso e andiamo un po' su alcuni punti di questa giornata insieme. Si aggiungerà anche Gianni Di Marzio con noi per arrivare fino alle 23.30 e poi liberiamo naturalmente gli ospiti e facciamo l'ultima mezz'ora di Maracanà con Mario Sconcerti. Allora, ci fermiamo, piccolo break e torniamo subito. Ci siamo ben ritrovati di nuovo con voi per questa parte di Maracanà. Entriamo nell'ultima ora e allora Giorgio Martino qui in studio con noi, con l'avvocato Feltra, collegamento con Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, di nuovo ben ritrovato, mettiamo un po' di ordine. Eccolo qua, ti vediamo. C'è anche lo studio con Cinzia Sant'Angeli e Alessandro Santarelli. Eccoti qua, ben ritrovati anche a voi.
Eccoci.
Allora, c'è anche Gianni Di Marzio. Ciao mister, ben trovato.
Ciao, buonasera Enzo.
Allora,
ciao Gianni,
buonasera a tutti.
Ciao. Un grande piacere.
Allora, grazie anche per... Tra poco sentiremo anche Gattuso, però commentiamo un attimo le parole, comincio da Giorgio, del mister della Roma Fonseca, che insomma mi è sembrato molto, come dire, dobbiamo essere equilibrati, il nostro obiettivo è la Champions, no? Quindi cercare di entrare in quella zona.
Sì, non lo ha detto chiaramente, ma certamente ha detto che se non eravamo la migliore, non siamo la peggiore, vuol dire che siamo una via di mezzo, e una via di mezzo vuol dire appunto non avere problemi di retrocessione, non avere neanche ambizioni di scudetto, ma la via di mezzo al momento tradotta è appunto un ingresso, un reingresso in Champions League, perché Enzo diceva prima anche lo scorso anno ha fatto bene, ma non ha fatto bene perché ha fatto benino eventualmente, perché per il secondo anno consecutivo è mancata la qualificazione in Champions, che era poi l'unico vero obiettivo che la Roma della gestione precedente pallottiana aveva perseguito. L'unico vero obiettivo era quello di entrare nella Champions per racimolare quei contributi che gli hanno più o meno consentito di nascondere sotto il tappeto la polvere del disastro dal punto di vista amministrativo, evidenziato anche dall'ultima trimestrale che parla di 283 milioni di debito. Quindi significa qualcosa di importante, in quanto la società precedente, non quella di oggi, la società precedente non ha mai avuto alcun interesse per il fatto sportivo, per il fatto tecnico, ma ha pensato soltanto ad altre cose, e ora è inutile ritornare su questo. Per quanto riguarda invece il fatto sportivo di oggi, Fonseca, ripeto, aveva avuto dato una sensazione di essersi impadronito abbastanza dei meccanismi del nostro campionato, però oggi è andato incontro a una assenza, no? Diremmo proprio come se la Roma fosse stata assente, alla stessa maniera della partita con il Siviglia, cioè un vuoto, un buco nerissimo però è preoccupante.
Gianni Di Marzio, sulla Roma, su questo blackout, su questa sconfitta così pesante, poi andiamo sul Napoli perché tra poco sentiamo Gattuso. Gianni.
All'inizio mi dava una buona impressione perché incominciava ad attaccare anche alto, quindi io ho pensato che voleva immediatamente cercare di mettere in difficoltà il Napoli, però devo dire che c'è stata troppo una differenza, diciamo, innanzitutto fisica, anche se la Roma era più prestante, ma il Napoli sulla velocità, sulla rapidità, se gli dai campo il Napoli ti fa male. Oltretutto stasera stranamente non ha fatto il 4-2-3-1 ma si è schierato in campo con il 4-3-3, per cui se tu tieni avanti Lozano da una parte, Mertens prima punta e Insigne a sinistra e gli dai campo, perché ho visto una Roma molto lunga, anzi come partita addirittura tutte e due le squadre lunghe, in questo caso qua è chiaro che se tu gli dai l'ampiezza e tieni i tuoi è chiaro che parlo della Roma, e tu hai i tuoi difensori bassi e li tieni molto alti, significa che a Lozano e a Insigne li mandi a nozze, se non addirittura quelli che si sovrappongono a questi due giocatori, vale a dire gli esterni bassi, tanto per parlare tecnicamente e tatticamente, perché sennò altrimenti diciamo sempre le stesse cose. E quindi devo essere sincero, per me non c'è stata partita. Al secondo tempo mi è sembrato che ha avuto una piccola reazione, ma molto confusionaria. È vero, all'attacco, ma l'attacco di dove? E come? Io non ho visto questa organizzazione. Stiamo attenti però, che io ho sentito con molto interesse quello che si diceva un attimo fa, però qui sono nelle prime sette, ci stanno tutti nel giro, a prescindere che il Milan è in fuga, e altri stanno nel giro di un punto, 17-18, poi c'è questo gruppetto che va alle calcagne e mille, proprio succede di tutto. Quindi io onestamente non sarei né troppo pessimista né troppo ottimista. Ottimista per quanto riguarda la Roma, perché la classifica parla chiaro, e lì stanno lì tutti, non sappiamo se qualcuno tira la volata, per usare i termini ciclistici, e incomincia ad andare ad attaccare il Milan, non lo sappiamo. Intanto però ci sono queste sei squadre che stanno in giro di un punto, che li terrei molto in considerazione.
Allora, prima di sentire Enzo, perché ho due quesiti, quindi cerchiamo di essere veramente rapidi, due quesiti che vi voglio sottoporre e poi sentiamo anche Gattuso con un commento rapido. Vado però da Cinzia. Cinzia, vengo da te un po' per sapere qual è la situazione, e poi sento anche Alessandro Santarelli. Cinzia.
Allora, non anticipo le parole di Gattuso sulla partita.
No, non le anticipare, bravo.
Però dice una cosa invece che esula la partita, ma i napoletani, perché dice si respira un'aria triste, però in questo momento la città deve avere buon senso, perché troppa gente senza mascherina. Maradona è una leggenda, però in questo momento bisogna fare i bravi o ne pagheremo tutte le conseguenze. Dispiace, capisco l'affetto e l'aria che si respira. Da domani spero però che si cominci a fare come si deve. La città soffre per i negozi chiusi, per Maradona, speriamo si torni a fare le cose fatte bene. Questo è un po' riferimento anche
è
a quello
che abbiamo detto all'inizio, Marco.
Bravo, cioè, sì, bravo. A me come sempre, straordinario Gattuso.
Questa cosa, perché è quello che dicevamo all'inizio.
E c'è chi ha sottolineato il fatto che nessuno ha parlato, lo ha dovuto fare Gattuso.
È vero.
Ancora una volta ha dimostrato veramente il buon senso l'uomo che è. Enzo, vengo da te su questa cosa di Gattuso e poi andiamo a due quesiti e lo sentiamo al volo.
Ma sono assolutamente d'accordo, come non fai a non essere d'accordo su parole del genere, anche perché ci sono degli esempi drammatici che vanno ricordati. Ricorderete la famosa partita dell'Atalanta, cosa è successo, ma ricordiamo anche un'altra cosa, i festeggiamenti dello Spezia quando ha conquistato la Serie A quest'estate. Poi la città è stata messa in una condizione drammatica sotto questo aspetto. Capisco che sono momenti emozionali che sono ingovernabili, però ora ha finito il momento più drammatico, torniamo a ragionare, mettiamoci questa mascherina, state a distanza, perché il Maradona, la morte di Maradona è un dramma, non vogliamo ampliarlo questo dramma.
Bravo.
Questo
penso che Gianni sei d'accordo anche tu, no? Con il grande affetto che hai,
però devo dire tra le righe, attento, non è che la mia napoletanità devo star qui adesso a sostenere una tesi completamente diversa, però io ho visto molta correttezza sotto questo aspetto, ho visto molti intanto si accavallavano una addosso all'altra, questo fuori discussione è sbagliatissimo, però li ho visti con le mascherine, li ho visti responsabili, certo.
È meglio però evitare
però questa è diventata una cosa veramente incredibile, basta guardare anche in Argentina qua, non si è capito più niente,
l'impatto emotivo è stato fortissimo. Gianni, hai ragione. Allora, due domande prima di sentire due, diciamo così, riflessioni prima di sentire Gattuso. Allora vi chiedo prima, chi esce più ridimensionato oggi tra Lazio, Atalanta e Roma? Giorgio Martino, in questa giornata?
Tutte e tre, anche perché sono tre punti importanti che hanno perso e che quindi vanno a pesare. È vero che la classifica è tutta con le squadre in un punto, però con tre punti in più avresti dato un'altra...
Quindi le metti sullo stesso livello, tutte e tre ridimensionate
ma
su questa giornata.
Ma più che ridimensionate, sono tre squadre e aggiungiamo poi quello che abbiamo detto sull'andamento altalenante anche di altre, comprese il Napoli che oggi ha vinto, compresa l'Inter e compresa la Juventus, così altalenanti che non si danno a se stesse la sicurezza, questo è il problema loro.
Avvocato Feltra, su questo punto
concordo con Giorgio Martino, dico che escono più ridimensionati perché non è la prima volta, Lazio e Atalanta, anche perché hanno perso in casa, meno ridimensionata la Roma, perché al di là del numero della sconfitta, che poi è figlia anche di due gravi errori del portiere, giocava contro una grande squadra con questa situazione emozionale e quant'altro. C'è un Milan che per ora è in fuga e prendiamo atto di questo. Come diceva Gianni Di Marzio, dall'alto della sua conoscenza calcistica, le altre sono in un punto, perché abbiamo 3 a 17 e
quindi
2
Lazio
a 18.
Quindi Lazio e Atalanta, dai, così andiamo all'altro quesito. Lazio e Atalanta secondo l'avvocata Feltra. Enzo Bucchioni.
Sì, assolutamente Lazio e Atalanta, anche per l'avversario che avevano. Perché? Ma chiediamoci perché. E sono le coppe. E queste due squadre stanno facendo qualcosa di importante in Champions League e poi paga in campionato, perché l'abbiamo detto tante volte, la panchina non è così lunga, le soluzioni non ci sono e poi si gioca molto più spesso. Gli anni scorsi fra una partita e l'altra di Coppa c'era una settimana di differenza, a volte anche due. Questo è il ritmo molto più incalzante e queste due squadre pagano.
Alessandro Santarelli, mi tengo il mister per ultimo. Alessandro.
Ma guarda, per quanto mi riguarda la Lazio perché sulla carta aveva l'impegno più semplice, quindi la Lazio.
Cinzia, stavi dicendo qualcosa?
Io metto tutte e tre.
Tutte e tre come Giorgio Martino.
Ti riporto velocemente le parole di Dzeko, che dice, insomma, sicuramente non è stata la nostra serata, non abbiamo fatto bene, dobbiamo sapere questo, dobbiamo dimenticare in fretta questa serata, così se capiamo bene subito cosa abbiamo sbagliato andrà bene. Ora non siamo i peggiori al mondo, dobbiamo svegliarci perché il campionato è ancora lungo. Dobbiamo capirlo in fretta.
Mi sembra in linea con
Fonseca. È stato un errore farlo giocare.
Vicino al microfono,
è stato un errore farlo giocare. Avrebbe dovuto rendersi conto dopo averlo visto giovedì. Attenzione che la Roma ha giocato giovedì, cioè per esempio la Lazio ha giocato martedì, quindi ci sono stati due giorni in più, 48 ore in più di recupero. La Roma non l'ha avuto il recupero, dovendo poi andare a giocare anche in Romania, quindi calendario folle, semplicemente folle. Ma avendo visto quel Dzeko che si trascinava giovedì sera, non poteva entrare dall'inizio, poteva entrare eventualmente l'ultima mezz'ora se fosse stato ancora necessario farlo entrare. Questa volta Fonseca
non ha gestito bene questa cosa,
no, e poi ha fatto giocare subito Mancini e Ibañez, che erano visibilmente
quindi errore anche di Fonseca nella gestione,
ma moltissimi oggi.
Gianni Di Marzio, per tornare al concetto.
Io potrei solamente aggiungere che effettivamente con queste scelte si è trovata ad avere i tre difensori centrali, due dei quali, devo dire onestamente, vanno a ritmo ridotto. Io uno dei due lo conosco molto bene, l'ho avuto a Palermo 3 anni fa e quindi Cristante lo conosco. Lui già c'è come centrocampista davanti alla difesa, a piedi buoni, ci sta fisicamente, di testa è bravo, però sul piano del ritmo onestamente deve sopperire la sua tecnica, la sua tattica, la sua posizione in campo, e questo è un vantaggio. Però giocare a tre dietro con lui e con il brasiliano contro i rapidi, questi folletti del Napoli, a mio avviso, anche se non aveva altri da far giocare, è sempre un suicidio. Per quanto riguarda il discorso di prima, invece, la Lazio mi era sembrata che si fosse ritrovata. Quindi per me è una grande delusione che non abbia vinto con l'Udinese. L'Atalanta ha avuto quest'anno, già dall'inizio, questi alti e bassi. Ma ha fatto questo colpaccio a Liverpool, questa fiammata, e allora dico, vabbè, ha avuto questa fiammata, finalmente si va. Invece no. Signori, noi qui siamo all'ottava di campionato e Milan già c'ha 6 punti di vantaggio all'ottava. Quindi voglio dire, il campionato è ancora lungo ed è aperto a tutte le soluzioni. Quindi effettivamente sarei molto attento a tutte le dichiarazioni che facciamo.
Beh, no, vabbè, noi giudichiamo anche quello che vediamo in questo momento. Allora, Dario Marchetti mi scrive e mi riporta Mancini, ha riferito ancora un fastidio all'adduttore, mentre Veretout ha riportato un infortunio al flessore, sarà valutato nelle prossime 48 ore. Questa è la situazione dei due giocatori. Scuote la testa Giorgio
Martino. Ma è naturale, perché il problema il problema muscolare è un problema che la Roma si sta trascinando da mesi e mesi e mesi, non viene risolto, e in più poi non c'è neanche la cautela opportuna da parte del tecnico di utilizzarli quando non sono in grado di essere utilizzati. Si era capito nelle giornate precedenti che c'erano questi problemi e quindi sicuramente è stato un errore.
Allora, abbiamo ancora qualche minuto.
Lui ha schierato all'inizio quella che noi potremmo dire, fra virgolette, la migliore formazione, cioè non ti sei tenuto un cambio importante che ti possa cambiare, svoltare la partita, cioè tutti quelli che erano in panchina erano sicuramente inferiori a quelli che erano in campo, e quindi non hai il giocatore o i giocatori, meglio ancora, che possono subentrare. La Roma a Berna contro lo Young Boys aveva cominciato con Borja Mayoral, Carles Perez e così via, poi a un certo punto ha cambiato ritmo, sono entrati Dzeko, Pedro, Mkhitaryan, oggi invece il cambio era riduttivo, non era migliorativo.
Allora, invece vi chiedo, faccio un altro giro su un altro quesito. Il Milan in questo momento lo mettiamo lì davanti, sta andando benissimo, 21 risultati utili consecutivi in campionato, quindi senza Ibrahimovic vince e convince, quindi in questo momento insomma possiamo soltanto dire cose positive. Chi mettiamo però tra Inter, Napoli e Juve in questo momento così in scia al Milan, a prescindere dalla classifica, no? Chi mettiamo, chi vi dà più garanzie? Bucchioni, parto da te.
Me ne dà di più il Napoli, perché il Napoli ha recuperato dopo la sconfitta di domenica scorsa, e questo è stato un bel test per capire la reazione anche nervosa del gruppo. La reazione c'è stata. Domenica, l'abbiamo sottolineato, ha sbagliato qualcosa Gattuso, forse in presunzione pensava questa squadra fosse più avanti, ci ha ripensato, l'ha assestata in maniera più giusta e Napoli si è ritrovato. L'Inter è sempre il solito punto interrogativo. Quando sento Conte dire le cose che ha detto anche ieri sera dopo una partita, qualche dubbio mi viene. Quando gli chiedono, remano tutti dalla stessa parte, lui ti dice speriamo, insomma non ha risolto queste contraddizioni che sono evidenti. Lui però qualcosa ha fatto e allora l'Inter è tornato in gioco, perché nulla avviene per caso. Ha smesso di giocare con questo falso trequartista mettendo un giocatore davanti alla difesa, e quindi ha dato protezione alla difesa. Quindi queste due sono il Napoli è più avanti come progetto e anche più motivazioni, più serenità interna. L'Inter sta tornando, punto interrogativo, forse si risolve queste contraddizioni.
Juve, punto interrogativo.
La Juve,
c'è, punto interrogativo. Ci deve grosso. Essere Ronaldo, ecco, se c'è Ronaldo non ci sono dubbi.
Ah, no, ma questa è, ma guarda, questa è una fase di transizione, ma è inutile che giriamo intorno al discorso. La Juventus ha cambiato pelle profondamente, guardate cosa è successo a centrocampo, non c'è più nessuno dei vecchi, e come fai a sembrare una squadra, fra l'altro in mano a un allenatore che è più inesperto di alcuni giocatori che sono arrivati in Italia e non conoscono il nostro campionato, inesperto nel suo mestiere. Quindi è evidente che la Juve vada a fare degli alti e bassi da partita a partita, senza poi quell'uomo davanti che te lo risolve, come ieri ingenuità, secondo me, lasciarlo a casa dopo appena 9 giornate di campionato, portatelo comunque dietro gli ultimi 10 minuti. Ieri Ronaldo questa partita l'avrebbe vinta con qualche giocata delle sue o muovendosi per far spazio alla squadra.
Ci deve essere Ronaldo per battere il Benevento. Gianni Di Marzio.
Ma io devo dire, sono d'accordo con Enzo, devo solamente aggiungere che la Juve ha questi problemi a centrocampo, ma anche volutamente se li crea problemi, facendo giocare anche Ramsey sull'esterno di sinistra.
Certo.
Può fare l'altro a sinistra, certo. Perché altrimenti veramente qua siamo tutti a parlare di calcio, ma non ci diciamo quelli che sono delle realtà. Se c'è da fare delle considerazioni anche critiche, basate sulla realtà dei fatti, perché il calcio, se è abbastanza logico, se lo vogliamo discutere così, va bene. Se poi ce lo vogliamo inventare, perché, ma sai, io devo mettere quello lì perché mi dà maggiore sicurezza, che deve coprire quando viene giù l'esterno basso a sinistra, no, io non sono d'accordo. Quindi sotto questo aspetto devo dire la Juve c'ha dei problemi di squadra, dicono che è ancora in cantiere, ma chissà quanto finirà questo cantiere. E poi invece obiettivamente hanno dimostrato che sono anche un Ronaldo dipendente, come l'Inter poteva essere un Lukaku dipendente, come il Milan poteva essere un Ibra dipendente, invece lo ha dimostrato il contrario il Milan. Allora a questo punto io devo dire che il Napoli, nonostante venga fuori da due sconfitte, ha un'alternativa per ogni ruolo nel proprio organico. Gioca uno, gioca l'altro, non gioca Lozano, c'ha le stesse caratteristiche di Politano, più esplosivo, più muscolare, più rabbioso, che gioca Mancino, che gioca alto a destra, che stringe e ha un'ampiezza per la porta avversaria di 180 gradi. Vabbè, se poi lo fai giocare come domenica scorsa dietro in un 4-2-3-1, gli lo fai giocare dietro la prima punta, no, onestamente, e come dicevo prima, il discorso di Ramsey, ma se lo fai giocare a destra e tiri fuori Lozano e metti Politano, però ti fa male, voglio dire, fare le cose normali, semplici, come siamo sempre stati abituati a fare, sono le cose migliori. Arrivi giù alla linea del fondo, metti la palla dietro. Ecco, io mi arrabbiavo con i miei giocatori.
Facciamo gli scienziati.
Gol di esterno destro sul palo lungo, il colpo di metti sta palla dietro, dai. Che è la cosa più elementare. Non facciamo i fenomeni. Invece, no, signore, si insiste ancora a voler inventare il calcio e noi siamo qui, insomma, mi sembra, a vedere fino a quando questo pallone non si sgonfia.
Insomma, mi sembra di capire il Napoli. Giorgio, sei d'accordo?
Che il Napoli, sì, sono d'accordo su Napoli. Queste espressioni di Gianni. Napoli sì, perché il Napoli in realtà ha perso una partita addirittura con un punto di penalizzazione che verosimilmente non avrebbe perso se fosse stata giocata, e la Juventus si trova tre punti in più che verosimilmente non avrebbe preso. Quindi fra quelle tre che tu dicevi, io metto la Juventus all'ultimo posto e metto forse il Napoli al primo posto, ma senza non sarei così negativo contro l'Inter, perché ha un parco di giocatori notevole. Valido, molto valido.
Avvocato Feltre, poi vado da Santarelli. Avvocato, lei...
Non dobbiamo dimenticare che il Napoli in queste 9 partite ha giocato 4 partite contro 4 squadre delle prime 8.
Ecco, vedi?
Anzi 5, la Juventus, però le ha giocate tutte in casa, e di queste la bellezza di 3 le ha perse, perché ha perso col Sassuolo, ha perso col Milan, ha perso anche con la Juventus. Quindi certamente sono
d'accordo. Vabbè, con la Juventus
sì, non c'è andata comunque sia. sono d'accordo con Gianni Di Marzio e non potrei che esserlo per ovvi motivi, ma l'Inter secondo me dopo il Milan è quella che in questo momento è meno difettata.
Meno difettata?
Eh sì, perché ha il suo difetto nel manico, ma se il manico, come ha fatto ieri, inizia a pensare di giocare normale, come dice Gianni Di Marzio, anziché fare le invenzioni, è quella che nel campo dei calciatori riesce a risolverla, perché ieri ha fatto quello che ha fatto senza Lukaku, senza Hakimi addirittura. Ecco. Abbiamo scoperto,
Hakimi è un mistero,
non c'è dubbio, ma come al solito l'Inter acquista sempre calciatori che vengono a Milano e poi si dimenticano,
voluto
o mandano
Conte, voluto da Conte,
certamente, o mancano, no, il cugino, cioè, beh, era il miglior terzino destro di Europa.
Però, insomma,
io però una domanda la farei al mio amico e conoscente.
Attimo, fammi sentire Alessandro un attimo. Alessandro, proprio siamo quasi in chiusura, ragazzi. Sì, Alessandro.
Ah, guarda Marco, ti rubo 5 secondi perché non ho dubbi. L'Inter, anzi, mi lancio, l'Inter da qui a Natale deve agganciare il Milan.
Che gufata, che
bene, mamma mia.
L'unica che deve vincere lo scudetto, e sottolineo deve.
La domanda però deve essere flash.
Sì, non ho flash. Gianni, dalla tua grande esperienza, con chi cambieresti Eriksen per metterlo a fare il play basso davanti alla difesa dell'Inter, e quale esterno sinistro
Giaccherini, è sempre libero Giaccherini, per conto
Gianni, vabbè. Devi essere velocissimo Gianni,
dammi un nome Gianni, come 50 anni fa,
dagli un nome
Gianni. In effetti cambiare il ruolo dei giocatori in questo momento è molto difficile, l'Inter gli è mancato sempre il play basso, perché Brozovic canta e porta la croce, Eriksen anche in fase di chiusure nei raddoppi, non lo so, io non l'ho mai visto con una buona gamba da campionato inglese, neppure da campionato di diciamo, danese, e onestamente sarebbe, adesso è andato a Barella, ma anche lui è andato bene, perché hanno reagito sul piano nervoso a quella che era stata la l'uscita, in effetti tra virgolette, quasi, io mi auguro di no, della Champions. Ma è un ruolo secondo me che è ancora scoperto.
Ma tu a gennaio chi prenderesti? A gennaio,
tempi, avvocato, lei capisci i tempi.
Io prenderei Locatelli,
ecco il nome, buttiamolo lì. Locatelli,
vai, andare a prendere un brasiliano che c'ha l'Aston Villa, che secondo me è un giocatore formidabile. Beh, che si chiama Douglas Luiz.
Basta così,
ma è il migliore giocatore che c'è in questo momento in quel ruolo in Europa.
Gianni, poi ne parleremo la prossima settimana. Bene. Gianni, ti devo fermare perché sono proprio in fani di estaci. Mi devo fermare. Allora, voglio ringraziare Gianni Di Marzio, Enzo Bucchioni. Dai, da domani si ricomincia con tutti i dibattiti. Grazie a voi.
Grazie a voi. Buonanotte.
Grazie all'avvocato.
Ciao,
grazie a voi, a tutti. Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao,
grazie anche a Giorgio Martino.
Ciao, buonasera.
È stato un piacere. Ci fermiamo. Break, torniamo subito dopo la pausa. Con noi arriva Mario Sconcerti. Siamo tornati, siamo in rigorosa diretta come sempre nell'ultima parte di Maracanà. Allora, mi hanno raggiunto in studio Cinzia Sant'Angeli, lo ritrovate.
Eccoci.
Cinzia. E poi c'è anche...
Eccola, cioè io.
Eccolo.
Santarelli. Allora, sta per arrivare Mario Sconcerti. In quest'ultima parte vi ricordiamo sempre di scaricare l'app per stare con noi e seguirci in tutti i modi, ma vi ricordiamo anche di andare sul sito di TMV Radio Sport, nella sezione Come Ascoltarci e Vederci. Troverete appunto nella sezione FM tutti i riferimenti radiofonici, mentre nelle TV anche potete appunto individuare come seguire Maracanà la domenica sera attraverso Canale 21, quindi salutiamo gli amici di Canale 21 sul 10 del digitale terrestre, ma salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo in Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia, sull'860 del digitale terrestre con BSO Channel. E allora, ci siamo? Mi danno l'ok, Cinzia? Vai.
Abbiamo il direttore, sì, Mario Sconcerti.
Ciao, buonasera. Mario, ben trovato. Oh, ti vediamo benissimo.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Perché ha messo l'effetto sfocato, vedi che bello.
È bellissimo. Poi
si vede più. Hai visto?
Ecco, ti vediamo benissimo.
No,
noi ti vediamo bene.
Non ho messo nessun effetto, non so. Sì, non so maneggiare.
Non toccare niente. È perfetto. È perfetto, non toccare nulla. Non toccare nulla è perfetto. Benissimo, esce fuori benissimo. Allora, Mario, andiamo Napoli-Roma. Voglio un tuo commento a questa partita. Risultato del Napoli importante, 4-0 contro la Roma.
È stato un buon Napoli. La Roma non c'è stata. Non c'è stata per scelta propria, per demerito di giocatori, che poi diremo. E soprattutto dopo un primo tempo dove tutte e due le squadre sono rimaste un po' sui loro piedi, poi questo gol splendido di Insigne, che ha sbloccato la partita e che ha dato anche più respiro al gioco del Napoli. È una sconfitta che a 10 minuti dalla fine era matura, ma non si poteva prevedere che avesse questi sviluppi. È una sconfitta che per la Roma credo cominci dai tre attaccanti, Pedro, Dzeko, Mkhitaryan, non parlo nel gioco d'attacco, perché gioco d'attacco non c'è praticamente mai stato, ma nel gioco in cui bisognava impedire agli altri di attaccare la metà campo della Roma, i tre attaccanti non ci sono stati, e questo ha portato a una superiorità numerica del Napoli a centrocampo, soprattutto con Zielinski, che però ha favorito anche Fabian Ruiz, ha favorito Lozano, ha favorito Insigne e quindi anche Mertens. Insomma, è una sconfitta che fa pensare, ed è una vittoria del Napoli che fa pensare altrettanto, perché il Napoli era arrivato alla soglia di non ritorno, due sconfitte, anzi tre con quella di Torino, che però non, come sappiamo non è stata una partita giocata, ma due sconfitte giocate erano il massimo che ci si potesse permettere su 9 partite. Ecco, credo che in sintesi questa sia stata la partita.
Ma una domanda, vai, ma la Roma è mancata più nel fisico o più nella testa? Perché sembra da proprio non essere scesa in campo. Poi il secondo tempo all'inizio sì, ha fatto bene, però insomma poi è arrivato l'ennesimo gol e quindi si è sciolta proprio.
Quindi cosa è mancato?
Io onestamente non mi ricordo quando la Roma ha fatto bene. Io credo che la Roma che ho visto per i primi 30 minuti, la Roma non ha passato la metà campo, ha passato la metà campo una volta nel finale di partita, in finale di primo tempo. Quando si scende in campo cercando di aspettare semplicemente l'avversario, o ci è stato detto di far così, o la squadra non ha avuto sufficiente personalità per giocarsi la partita alla pari. Conoscendo Fonseca, propendo per la seconda soluzione. D'altra parte, la Roma, come tutte le grandi squadre, ne parliamo da tanto tempo, non si può giudicare nelle partite con le squadre di seconda metà di classifica. Quelle quasi sempre vanno date per vittorie per default. La Roma ha fatto 3 scontri diretti con Juventus, Napoli e Milan. Ha fatto 2 punti, 2 pareggi, subendo 10 gol. Quindi è una discussione da affrontare seriamente.
Mario, prima della partita, Pedro, proprio giocatore di grande esperienza, tra le altre cose, ha detto: questa è una partita contro il Napoli che ci dovrà dire dove possiamo andare. Ecco, che diciamo così possiamo, a questo punto, dopo questa sconfitta, dove può andare la Roma? Perché tu hai detto prima, ci fa capire delle cose per la Roma e delle cose per il Napoli. Ecco, sulla Roma così poi passiamo al Napoli.
Ma io non credo che ci si debba fare nemmeno troppo impressionare dalla partita di stasera per quanto riguarda la Roma, perché è comunque una partita. Il Napoli aveva preso 3 gol dal Milan, aveva preso 5 gol in casa nelle ultime 2 partite tra Sassuolo e Milan, per cui e stasera non a caso ha cambiato completamente, non formazione ma schema di gioco. Ha messo Zielinski al posto di Politano in mezzo nel 4-2-3-1, in mezzo quindi a Lozano e a Insigne, e appena davanti a Mertens, cioè ha giocato con un grande centrocampista in più.
che è stato fuori 20 giorni per il Covid. Quindi sono situazioni anche particolari. Questo è tutto un campionato particolare. No, infatti è un campionato estremo, ma è un calcio, perché non è solo il nostro campionato, è un calcio estremamente sorprendente. L'Atalanta lo dimostra, la Lazio lo conferma. D'altra parte, dopo 9 giornate il campionato si va quasi normalizzando, non ci sono più 8 grandi squadre, ne sono rimaste 4-5. L'Atalanta non è più l'Atalanta, la Lazio, quando tu hai 3 sconfitte su 9 partite non puoi più pensare allo scudetto. O ti ovesci e riesci a trovare delle straordinarie soluzioni che agli altri mancano, ma che con i giocatori che hai è difficile anche trovare, oppure bisogna dire che per questo tipo di campionato restano 4-5 squadre, tra cui ancora la Roma. Anche se credo che il problema di tutti, forse adesso escludendo il solo Milan, il vero problema di tutti è l'Inter, è entrare in Champions. E questo, cioè, non è, se la Roma entra in Champions, visto che parlavamo della Roma, io credo che la sua parte l'abbia fatta.
Sì.
Anche se adesso stiamo vedendo che in un campionato cominciato praticamente a ottobre, le partite europee hanno un peso settimanale. Vero. Continuativamente, negli anni passati c'era sempre
la pausa,
una settimana di sosta.
Sì. Sì.
Quest'anno assolutamente no, e si pagano. L'ha pagato la Lazio, l'ha pagato l'Atalanta, le pagano l'ha pagato la stessa Juve, le pagano in genere tutti.
Mario, invece ti voglio chiedere sul Napoli, quindi cambio un
attimo. Posso chiedere, ecco, sul Napoli, sì, perché è difficile con 4-0 dire i migliori in campo, però a tanti sono piaciute le prestazioni sia di Zielinski che di Demme,
che forse, Mario, sono stati, sono quelli stati che hanno dato equilibrio rispetto alla partita con il Milan,
che era mancato con il Milan. Mario.
Sì, su Zielinski sono assolutamente d'accordo. Zielinski è stato l'uomo partita. Anche Lozano ha giocato molto bene, ma la parte sinistra è stata la catena principale del Napoli. Zielinski, anzi direi Mario Rui, Zielinski, Insigne, lì hanno veramente sfondato la Roma. Ma d'altra parte la Roma, che gioca con 2 soli centrocampisti, di cui tutte e due, uno in verticale rispetto all'altro, per esempio Pellegrini e Veretout, chi lo marcava Zielinski? La Roma gioca assolutamente a zona, per permettere a qualche difensore o a qualche centrocampista di andare a marcare Zielinski, via via che l'azione si sviluppa, bisognava che sia Pedro da una parte, sia Mkhitaryan dall'altra, rientrassero e stringessero sul centrocampo. Solo che per conservare la difesa a 3, la Roma tante volte metteva Mkhitaryan addirittura su Lozano. E questo toglieva ancora compiti ai due fantasisti per un centrocampo che era visibilmente in inferiorità numerica.
Allora, Alessandro, c'hai una domanda?
No, assolutamente su Napoli-Roma, okay, direi.
Mario, ci spostiamo un attimo, approfittiamo ancora, proprio prima della chiusura della trasmissione, un paio di cose. La Juventus, andiamo un attimo sulla Juventus. Sì. Il pareggio di ieri, molti lo hanno così ricondotto all'assenza di Ronaldo. Mi sembra, no? Molti, ho sentito questo.
Sì, Marco,
manca Ronaldo.
È anche questo.
No, cioè, però io voglio capire, perché mi sembra personalmente una spiegazione molto... troppo semplice,
limitata,
ecco,
però
limitante,
oggi tu,
considerando l'avversario, considerando,
vedi
che
i numeri e capisci che la Juventus oggi ha bisogno di Ronaldo, però, e secondo me è un problema, ma se tu hai bisogno di prendere un'aspirina la prendi,
perfetto,
in quel momento.
Quindi,
poi
Però, ti fai abbassare la febbre, ma in quel momento l'aspirina la prendi. Sì,
non è la cura, però.
Non è la cura, ma è chiaro che la Juve debba battere Crotone e Benevento senza Ronaldo. Aspetta,
poi dopo penso al Milan che gioca senza Ibrahimovic, sì, e batte.
Ma è una situazione diversa, Marco.
Allora, io voglio capire.
In questo momento la Juve ha bisogno, ma ce l'ha Ronaldo.
Il Milan è più squadra. La Juve
è più squadra. Viene da un anno comunque con lo stesso allenatore.
Ma non mi convincete, voglio sentire pure Mario. Mario, voglio sentire un po' il tuo pensiero.
Ma non crederete mica che sia stato Pirlo a mettere fuori Ronaldo, eh?
No, no.
Perché Ronaldo, no, no, Ronaldo ce l'ha sul contratto che deve giocare sempre. Non penserete mica che è stata una scelta di Pirlo, una scelta tecnica. Se no vuol dire che non abbiamo capito tutto il fenomeno Ronaldo alla Juve.
Ha deciso Ronaldo?
Decide lui quando giocare e non giocare. E se gli dici di non giocare si incavola. Lo sceglie lui a quando sente e decide quando farlo o come non farlo. Questa è stata una delle cose che ha inchiodato Sarri e sta inchiodando anche la Juve di quest'anno.
Diciamo che la Juve dell'anno scorso anno aveva un Dybala in più, quest'anno manca anche Dybala.
Sì, quest'anno ha un Morata in più rispetto a Higuain, che non aveva, quindi lì si bilanciano un po' le cose. Però direttore, verissimo, ma tra due partite, se doveva riposare tra una delle due, doveva riposare mercoledì.
Ma lui vuole giocare la Champions.
Ho capito che deve giocare la Champions.
Ma ti ha detto il direttore, decide lui.
Decide lui. Questo è un limite enorme. Allora, perché lui non gioca, lui deve giocare. Sì, deve, è vero, capisco tutto. Però tra le due partite, quella più importante per la Juve era la partita di ieri, sì, così come tra mercoledì e sabato.
Pazienza, questa è un'ovvietà. Quindi,
esatto, certo.
Se vuoi parlare di ovvietà, io ti seguo. Ma siamo nell'ovvio.
Sì, sì.
È chiaro, certo. che era meglio se giocava Ronaldo, ma Ronaldo ha deciso così. Io non ci posso fare niente.
No. Nessuno.
No, è vero però che la Juventus deve essere comunque più squadra, deve essere
non c'è
più
dubbio.
Squadra.
Ma su questo non c'è dubbio.
Per poter battere Crotone.
Ma non c'è dubbio, ma in questo momento non lo è, perché la Juve a Crotone senza Ronaldo pareggia, la Juve col Verona in casa senza Ronaldo pareggia, la Juve a Benevento senza Ronaldo pareggia. Questa è un'altra ovvietà, ma sono i fatti.
Sì, sì.
Mario, vuoi aggiungere qualcosa?
Diventerà mai squadra.
Aggiungerei gli altri 15-16 giocatori della Juve.
È quello che sto dicendo dall'inizio della serata. Che, insomma,
cioè, se tu giochi con Morata e Dybala, non è che hai una buona giustificazione, anche perché a Benevento, tranne per un quarto d'ora, atleticamente sei stata dominata. Quindi, cioè, ripeto, è un'ovvietà parlare di Ronaldo. Se la domanda è meglio avere o non avere Ronaldo, è chiaro che la risposta è sì. Questi non sono gli argomenti che mi interessano. Mi interessa capire perché la Juve non ha ancora una formazione titolare.
Giusto.
Perché è piena di grandi mezzi giocatori, da Bernardeschi a Chiesa, allo stesso Dybala adesso, allo stesso Kulusevski adesso, che sembra uno ingabbiato di nozioni tecniche che il suo fisico non capisce, perché è un giocatore spontaneo.
Era partito benissimo poi a inizio stagione.
Arthur, tutti dicono ma Arthur gioca bene, ma certo che gioca, ma chi è che in Serie A non gioca bene?
Fa tutto.
Ragazzi, però non sei utile, non riesci a fare le cose che ti renderebbero utile. Dopodiché è vero che con Ronaldo qualcosa in più sarebbe arrivato, ma il vero problema è che non puoi mettere una squadra costante, quello è il limite della squadra, se la metti costantemente in mano a uno. Dopodiché devo dire che sono molto molto stupito dal comportamento del grande popolo juventino, perché bastano 9 partite di cui nessuna persa, unica squadra insieme al Milan a non aver mai perso.
Vero.
Passato il pomeriggio sui social e ho trovato un tifo veramente sconcertante, cioè c'è gente, tanta gente che chiede l'esonero di Pirlo, il ritorno di Sarri, la sconfessione della società. Molti fanno il nome di Agnelli, che è un nome che è una sovrastruttura in 100 anni di storia juventina. della squadra che ha insegnato il calcio all'Italia. Cioè vuol dire che non c'è nessuna differenza, nonostante le vittorie, tra i tifosi della Juve e quelli delle altre squadre.
Mario, invece sull'Inter... Questa
è la squadra da battere
sull'Inter, questa vittoria. Tra l'altro, insomma, sul campo abbiamo visto anche una, possiamo dire, non so adesso che ne pensi Mario, ma una delle partite dove messa bene ha fatto il,
la migliore,
la miglior partita dell'Inter, Marco, poi, sicuramente.
Vabbè, se parti dopo 13 minuti un difensore regala il pallone all'attaccante e un altro difensore fa un altro gol in 13 minuti, ha chiuso la facile. Però, però l'Inter comunque, Conte è uno bravo, non c'è niente da discutere. L'Inter, cioè noi non possiamo guardare solo il risultato, ragazzi. Io sono 50 anni che faccio questo mestiere. Se vedo l'Inter di oggi non posso fermarmi a quello. Devo capire che Conte ha rovesciato la squadra. Perché ha messo Barella davanti alla difesa e non davanti alla difesa degli altri, come ha giocato fino adesso.
Esatto.
E ha tolto Hakimi e ha messo Darmian, che è un pedalatore tattico assoluto, non gli puoi mai dire niente.
E Vidal ha fatto l'interno, Mario, no? Dei tre che sa.
No, Darmian ha fatto l'esterno, quello sì, che ha fatto per tutta la vita, ma lo ha sempre fatto bene, non benissimo, ma sempre bene, per cui ha restituito equilibrio, così come Barella. Il problema è cioè la differenza tra il Milan e queste squadre è che il Milan ha giocato con 13 giocatori dall'inizio del campionato, sì. 13, fondamentalmente con 13 giocatori, se andate a guardare tutte le formazioni. Sì, sì. La Juventus non si conosce la formazione ancora.
E questo diciamo il ragionamento.
Si conosce.
Esatto. È la mancanza di identità.
Ha giocato con due centrocampisti fissi, vero. Che sì e Benasser. La Juve con 4 centrocampisti. L'Inter con 6 centrocampisti, scambiando la posizione all'interno del campo tra questi 6. Dopodiché dice il Milan è in testa. Il Milan è una squadra inventata a gennaio che è arrivata davanti a tutti perché era una squadra fatta, mentre le altre continuano a fare tentativi, a provare, Roma e Napoli comprese.
Sì, sì, la cosa poi ritorna alla Juventus, è verissima, cioè la Juventus non ha un 11 base. Il direttore parlava prima di Kulusevski, che forse è il più grande equivoco di questo inizio della Juventus e forse al momento è anche la più grossa difficoltà di Pirlo. Perché non sfruttare un giocatore come Kulusevski, poi ha ragione il direttore, la Juventus cambia praticamente ogni domenica. Allora ci eravamo illusi del fatto che finita la partita con la Lazio, cioè finito il precampionato, ci fosse una squadra diversa. In realtà questi esperimenti continuano e il Milan invece ha 13 giocatori e con quelli va avanti.
Kulusevski mi viene da paragonarlo ad Hakimi, perché hanno iniziato tutti e due molto bene e poi
sì. Ma Kulusevski è forse il più grande equivoco in questo momento.
Mario, a te ti piace molto questo calciatore, lo hai sempre sottolineato, no? Se non mi sbaglio.
Kulusevski. Sì, sì, a me piace moltissimo e sono convinto che sia un grande giocatore. Però io credo che la Juve in questo momento, che comunque attraversa alcuni momenti di partita di alta qualità, io vedo fondamentalmente la Juve dello scorso anno. Allora, cioè è una squadra dove per le difficoltà di assimilare un modulo di gioco si finisce per diventare superficiali e snobbare l'impegno. Si aspetta che sia il compagno a decidere, non tu stesso. La Juve non ti dà, era come se vi ricordate tante volte, non a caso perse 7 partite e le ultime 2 appena vinto il campionato mollò immediatamente, come aveva già perso 5 partite durante il cammino per vincere. Era questo, cioè era una Juve a metà strada tra quelle di Allegri e quelle di Sarri, quindi non aveva una personalità precisa, connotata, e aveva avversari più deboli. Oggi è una squadra a metà strada tra non essere e poter diventare squadra. Ma è inutile avere due ali che devono saltare l'uomo, e se non lo saltano tutto il tuo schema dove va? Allora diventa, finisce come al solito, palla a Ronaldo, perché si dice che Ronaldo è fondamentale, perché Ronaldo segna i gol da solo, indipendentemente dal gioco della squadra. Non gli interessa minimamente della squadra, gli interessa i suoi gol. Perché vuole giocare in Champions, secondo voi, e non a Benevento?
Per battere tutti i record.
Perché in Champions i suoi gol restano. Sì. Certo. Se segna a Benevento non se lo ricorda nessuno. È uno dei suoi 700 gol.
Verissimo.
Cioè, il calcio di oggi è un po' più ampio. Bisogna pensarci anche durante la settimana.
Bene, Mario, ci torneremo a pensare da domani. Proprio con te, ci sentiamo alle 16. D'accordo. Grazie.
Buonanotte.
Mario. Un saluto a Mario Sconcerti. Siamo arrivati al termine anche di questo appuntamento. Poi Gattuso lo risentiremo domani. Tanto abbiamo letto le dichiarazioni, sì, importanti, diciamo, che sono piaciute,
esatto,
moltissimo.
Bravissimo.
Quelle della mascherina, no?
Esatto. Cioè, c'è chi lo candida anche come politico. C'è chi lo vorrebbe proprio come
politico.
Ma
era proprio la prima battuta?
La seconda risposta. Gli hanno chiesto, insomma, emozionante per l'ambiente, per tutto quello che è successo. E lui è andato direttamente sulla
Gabriele, no, vero? Non ce la facciamo. Vabbè, lo risentiremo. Dai, tanto l'hai letto tu, ho letto, sì, che è piaciuta moltissimo.
Sì, esatto.
Abbiamo riportato subito questa dichiarazione di
Ci vorrebbero Gattuso. Tanti Gattuso nel mondo del calcio.
No, vabbè, sì, ma Gattuso da questo punto di vista è di spessore, abbiamo sempre detto. Non
sempre.
C'è... Poi possiamo discuterlo come tecnico, come
Guarda,
tutti,
poi è
no?
tornato anche sulla questione della partita con la Juventus. Lui considera...
Guarda, ce l'abbiamo, proprio ancora
sentiamolo,
qualche minuto,
dai.
Lo sentiamo. Dai, ve lo facciamo sentire.
Un'aria triste. Però posso anche non dirla, però la dico, però in questo momento secondo me la città deve avere anche buon senso, perché troppa gente senza mascherina, troppe, è giusto, Maradona è una leggenda e lo sanno tutti e sanno chi è a Napoli, lo sanno tutti, però in questo momento secondo me bisogna fare i bravi, perché sennò ne pagheremo le conseguenze tutti quanti e dopo... Dispiace, io capisco l'affetto, capisco l'aria che si respira, però da domani spero che si comincino a fare robe come si deve, perché è un peccato, perché la città sta soffrendo tanto per la perdita di Maradona, per tutti i negozi chiusi, per tutte le economie. Penso che tutti noi abbiamo il dovere di fare le cose fatte bene.
Fabio.
Sì. Meraviglioso.
Sì.
Meraviglioso, Napoli deve essere orgliosa di questo allenatore, a prescindere dai risultati,
di come andrà a finire, deve essere orgogliosa di avere un uomo come questo.
Allora ragazzi, siamo arrivati al termine di questo appuntamento, grazie a Cinzia, domani
grazie
ci
a te,
alle
Marco,
13.
Domani
alle 13 si riparte
Maracanã,
con Maracanã, quindi
versione classica.
Classica, scaricatevi l'app, che chi non ci può seguire in TV ci potete seguire e andate sul sito e conoscete tutti gli appuntamenti, dove siamo eccetera, però scaricatevi mi raccomando l'app. Grazie ad Alessandro Santarelli,
ciao Marco,
come sempre.
Buonasera.
grazie a Gabriele Latini e Federico Rossi in cabina di regia che ci hanno guidato in questa serata, è veramente tutto. Una buona notte da Marco Piccari, da Cinzia Santangeli e da Alessandro Santarelli.
Notte.
Ciao.
Notte.
Maracanã.